Lezione 4. Le maggiori città italiane nel XIII secolo. Genova e Venezia danno vita a un impero economico. A differenza del sud, le città dell'Italia centro-settentrionale vissero nel XIII secolo un periodo di sviluppo politico ed economico, anche grazie alla definitiva uscita di scena degli imperatori tedeschi. Fra le città marinare emersero soprattutto Venezia e Genova, che intorno al 300 ottennero il controllo delle regioni circostanti. Amalfi, invece, era già decaduta sin dai tempi della conquista normanna. Quanto a Pisa, essa entrò in conflitto con Genova per il commercio nel Mar Tirreno e fu duramente sconfitta nella battaglia navale della Meloria, 1284. Da quel momento iniziò il suo declino, che l'avrebbe portata a cadere nelle mani di Firenze. Sia Genova sia Venezia conservarono la caratteristica originaria di repubbliche oligarchiche. Il potere politico fu esercitato da un ristretto gruppo di famiglie, che si erano maggiormente arricchite con le attività mercantili, marittime e bancarie. A Venezia, tra i membri delle famiglie più ricche che ricoprivano le principali cariche pubbliche, veniva scelto il doge. Egli era capo supremo della Repubblica Veneta e rimaneva in carica a vita. Per secoli, queste due attive e dinamiche città riuscirono a godere di una prosperità economica veramente straordinaria. Gli storici sono riusciti a calcolare che nel corso del 200 il valore del solo commercio genovese era pari addirittura a 4 volte il valore dell'intero commercio inglese. Si trattava di commercio marittimo, basato in particolare sulle spezie e sul pepe, indispensabili per la conservazione dei cibi. Ma le navi veneziane e genovesi facevano la spola tra Oriente e Occidente anche per trasportare panni di lana e tessuti di seta, cristalli, pellicce, carta, coloranti. Tutte merci preziose e poco ingombranti, quindi facili da trasportare sulle navi, destinate a essere messe in vendita nelle fiere e nei mercati di tutta Europa. Venezia, in particolare, seppe difendere il suo impero economico nel Mediterraneo lottando a lungo contro i bizantini e i turchi, grazie alle flotte di navi costruite nel suo celebre arsenale. L'arsenale di Venezia, una vera e propria industria cittadina, poteva preparare in pochi mesi 50 o 60 galere a remi, in grado di contrastare efficacemente qualunque flotta avversaria. Milano e Firenze sviluppano un'economia molto dinamica. A Milano e a Firenze la vita comunale ebbe una grande ripresa dopo la vittoria dei comuni contro l'imperatore. Firenze sviluppò particolarmente la manifattura della lana, esportando in tutta Europa i prodotti lavorati in città. Milano si specializzò invece nella fabbricazione di armi e armature e nella manifattura della seta. La ricchezza permise alle città italiane di coniare monete d'oro con il loro stemma. Apparvero così il Fiorino di Firenze, il Ducato di Milano e Venezia, il Genovino di Genova. Alla fine del 200, i banchieri fiorentini e lombardi erano i più importanti e famosi d'Europa. Si pensi che ancora oggi nella City, il centro degli affari economici e finanziari di Londra, si trova una Lombard Street che ci ricorda quei momenti di grande splendore. Le banche fiorentine avevano agenzie in molti stati e una di queste, quella dei Bardi, arrivò a prestare denari ai re d'Inghilterra e di Sicilia per oltre 1 milione di fiorini. Il dinamismo della vita economica non impedì, anzi alimentò le lotte e i contrasti sociali, sia a Milano sia a Firenze. Nella città lombarda ripresero vigore le grandi famiglie della nobiltà feudale, fra le quali si mise in luce quella dei Visconti. Firenze attraversò un lungo periodo di scontri civili. Per oltre 2 secoli, popolo grasso e popolo minuto, nobili e popolani, lottarono per la conquista, sempre incerta e provvisoria, del potere.